di quei provvedimenti. È un po' questo il lascito di questa politica dalla bocca larga e dalle braccia un po' corte, oramai al punto in cui si avvicina poco a poco alla fine di questa consiliatura, dando a vedere un divario evidentissimo, direi, tra quella dimensione virtuale in cui la propaganda esalta i fasti di un'isola felice che tale non è e che non c'è, e quella realtà, quella dimensione reale della città in cui le famiglie arrancano, le imprese chiudono, i turisti scarseggiano, chi ha la sventura di doversi curare, interessantissima da questo punto di vista la recente commissione che si è tenuta, spesso e volentieri è tenuto a farla altrove e a proprie spese, e ad abbondare sono soltanto le risse, e ciò malgrado l'impegno messo in campo dalle poche forze di polizia a disposizione, e ciò a causa della inefficacia delle misure adottate o mai adottate per contrastare in particolar modo la delinquenza. Leggo a tal riguardo un articolo entusiasta che dà conto del recente Comitato dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza, articolo attraverso il quale al solito prefettura, comune e quant'altri difendono se stessi, non i cittadini. Difendono se stessi e dicendo sostanzialmente che, a dispetto di quello che si è reso conto in altri articoli, a dispetto di quello che sostengono i cittadini, va tutto bene. Anche questo contribuisce ad avvalorare l'immagine che si dà, che avete dato, di un fossato enorme tra la dimensione virtuale in cui tutto andrebbe bene e quella reale nella quale, in tema di sicurezza, i cittadini hanno paura, e come? Perché a terra trovano le tracce della malavita, del banditismo che non di rado infesta la vita civile di questa città. Ed è divario questo che contribuisce a allargare un altro divario, che è quello che avete contribuito a scavare e che anche questo bilancio scava, tra l'aumento degli stipendi, gli addetti alla propaganda personale e gli altri privilegi riservati e come agli amministratori, a fronte dell'aumento della TARI, a fronte dell'aumento della tariffa dei servizi, a fronte del canone unico patrimoniale, a fronte dei 6 milioni di euro di sanzioni amministrative che pure avete la pretesa di ricavare da una città esausta. E anche questo contribuisce a descrivere la distanza tra la politica di bilancio adottata in concreto da questa amministrazione e l'impegno che altra maggioranza ebbe ad assumere nei confronti della cittadinanza in occasione delle elezioni. Non a caso a reggere questa giunta non è più quella maggioranza, ma due consiglieri eletti nel centro-sinistra. Il compito che si è dato chi parla e chi come lui riempie le file della federazione è quello di conservare in senso politico, in quest'aula consiliare, la voce di quella maggioranza, che è maggioranza dei cittadini, che il nostro tramite si oppone all'approvazione di un bilancio che non fornisce risposta alcuna alle imprese e ai cittadini e che men che meno risponde al bisogno di futuro che è caro alla città di Rieti.
Bene, grazie consigliere Emili. La consigliera Volpicelli ha chiesto di parlare, mi potete dare il microfono cortesemente?
Grazie. Presidente, vi chiedo un po' uno sforzo, questo è il massimo della voce odierna. Allora, io volevo ringraziare questo dibattito innanzitutto, perché per una volta, diciamo, mi sento molto in linea con gli interventi che mi hanno preceduto. Ogni anno, quando c'è il DUP, mi riservo di fare un intervento, mi riservo di guardare questo documento. Come diceva l'assessore, dovrebbe essere il trade union tra gli obiettivi che ci diamo e gli strumenti che mettiamo in campo per raggiungerli. E beh, è quello che io invece non trovo in questo documento, che ho avuto anche, diciamo, quest'anno mi sono lanciata, non solo lo confronto con i DUP di altre amministrazioni un po' più virtuose, quest'anno l'ho anche paragonato con quelli degli anni precedenti. E quindi, se nel 2023 il DUP era, diciamo, il libro dei sogni di quello che volevate fare, poi piano piano entra il PNRR, adesso le scelte politiche e le risorse che impegniamo per realizzarle sono totalmente staccate. Quindi dal DUP non si capisce più, diciamo, come intendiamo inseguire alcune politiche. Ho visto, appunto, ci si parla di programmazione degli acquisti, di rafforzamento della riscossione, esternalizzandola. Insomma, un piccolo squarcio, no? Nessuna riflessione su come recupereremo i soldi, su come risparmiare, su dove recuperare magari appunto dei soldi per stare meno sulle spalle dei cittadini. Cioè, si gioca su un pareggio. Ecco, questo DUP è un copia e incolla di quelli degli anni passati, anzi dico di più, riesco a leggere esattamente dove le assessore, e uso il femminile non a caso, hanno messo le mani per aggiornarlo, perché ci sono poi delle parti, guarda l'agricoltura, guardiamo il personale, dove il DUP rimane invariato da 4 anni a questa parte. Scusate, mi si abbassa il livello della voce. Allora proverei a fare una domanda, a farci una domanda e a chiederci cosa manca e cosa da cittadina mi aspetterei di leggere in un documento che dovrebbe raccontare dove vogliamo portare la città nei prossimi anni. Manca sicuramente l'università, lo diceva prima il consigliere, manca una strategia per l'università, perché non viene trattata come una leva di sviluppo, sta lì, si dice che c'è, che ci sarà, probabilmente la Sapienza aumenterà i corsi, fine della fiera. Manca il lavoro totalmente, perché non viene mai, non si parla di politiche del lavoro attive, non si dice come lo si cerca né come lo si crea. Mancano i giovani, che restano solo una presenza formale senza alcun tipo di potere. Manca una politica di produzione culturale, su questo insisto, la produzione viene sostituita dalla gestione all'affidamento esterno di cultura, spesso con risorse pubbliche che azzerano il rischio di impresa e senza un vero spazio per tutti gli operatori uguali. Mancano i parchi, gli spazi pubblici come luoghi di vita e manca soprattutto il modo in cui ci impegniamo a mantenerli tali. Ne abbiamo inaugurati di nuovi, manca, diciamo, tutto quello che dobbiamo fare per evitare che tra 2 anni quei parchi siano distrutti dall'incuria e dal tempo. Mancano le scuole e mancano le scuole come comunità. Si parla di edifici, ma non si parla, si dice tanto bene, di comunità educanti, di figli, di come stanno crescendo i nostri figli. Tra un anno, adesso sono 10 anni che c'è stato il terremoto, in 10 anni nessun figlio di Rieti ha una scuola più sicura sulla propria testa. In 10 anni c'è solo una scuola, quella di Campoloniano, non c'è e non ci sarà 10 anni nessuna scuola più sicura di quella di 10 anni fa. E sappiamo che il nostro è un territorio fragile e quindi sappiamo che i rischi sono alti. In 10 anni non siamo riusciti a creare una struttura che sia migliore per i nostri figli. E badate, sulle scuole parlo non solo di muri. In 4 anni non avete mai sentito l'esigenza di chiamare a raccolta le presidi, i professori, le comunità educanti. Questa città così piccola si regge in piedi soprattutto per il livello scolastico, per le ottime scuole, per le ottime presidi, nonché per l'ottimo sport che le stesse scuole garantiscono il pomeriggio ai nostri ragazzi. Quando parliamo di sicurezza, quando parliamo di giovani da educare, tutto parte dalle scuole. In 4 anni non avete mai sentito l'esigenza di chiamarli, di chiedere quali sono i problemi che affrontano gli insegnanti, che affrontano i presidi e qual è il percorso che dovreste fare insieme. Manca la partecipazione. Diceva prima il consigliere, non ci avete mai chiamato, non ci avete mai chiesto come potevamo migliorare questa città, non l'abbiamo mai fatto, abbiamo chiesto le commissioni, è diventata quasi una barzelletta oramai. Partecipare non vuol dire chiamare un tavolo spot ogni tanto e, diciamo, provare a dare una botta al cerchio, una labotte, come si suol dire. La partecipazione è fatica, la partecipazione è metodo E voi avete deciso di voler fare tutto da soli dal primo momento e continuate con questa vostra linea con tenacia fino alla fine. Forse adesso che entriamo in campagna elettorale magari qualcosa si uscirà fuori. E questo è il motivo per cui nascono tutti questi comitati. Sicuramente potremmo non rappresentarli noi al meglio, non ce ne date l'opportunità perché non ci chiedete mai niente, ma nascono questi comitati perché la gente non solo non si sente ascoltata, capisce che non si tratta solo di ascoltare ma di costruire le politiche insieme a voi. E questo non lo dico io, lo dice la letteratura in giro in tutte le città che stanno iniziando veramente a cambiare, cambiano insieme ai cittadini, decidono insieme facciamo questo. Mancano nel DUP tutti i luoghi della città, non se ne parla nemmeno uno. Sul centro storico una scelta invece consapevole, silenzio. Questo mi riallaccio anche a quello che diceva il consigliere. Quando le cose si fanno complesse, piano piano vi tirate indietro, quindi diventate evasivi, ambigui. Cioè, volete un centro storico pedonale o no? Per i giovani, per gli studenti che passeggiano o no? Ristrutturiamo una via pedonale per farci passare le macchine, rirompere le mattonelle, ripartire, piripipiripò, oppure no? Che spazi ci stiamo immaginando? Quali eventi? Che tipo di eventi per il commercio, per i giovani? Invece resta una zona grigia, si rimanda, un po' sì, un po' no, un po' forse, dire la ZTL è impopolare, allora forse solo il sabato, la domenica, i martedì dispari. Ecco, io penso che molte cose invece stiano venendo al pettine e voi dovrete prendere delle decisioni. Quando si cerca di tenere insieme tutto, il contrario di tutto, alla fine non si tiene più indietro niente. Ecco, io penso che voi dovete fare, dovremmo fare tutti, un'analisi un po' più seria, no? Noi parliamo tanto di città universitaria, veramente ai giovani di questa città noi gli offriamo la musica la sera nei bar sul Lungofiume Velino? Cioè, questo è il nostro livello di attrazione dei giovani che vengono? È questo quello che vogliamo? Ecco, io penso che a questo e a questa mancanza di linea, no? Un po' così a casaccio, si iniziano a creare dei problemi seri, perché ad esempio all'assenza di una lettura per questi ragazzi, per questi giovani, non si creano mai dei vuoti, si riempiono e si riempiono con il degrado, con l'insicurezza, con la sfiducia. Il centro storico rischia di vedere tutti quei fenomeni che tutte le città universitarie hanno già vissuto, con un centro storico abbandonato, pericoloso, rischioso. Torniamo al DUP. Abbiamo detto che nulla ci dice sul grado, su che cosa dovremmo fare. Ecco, un'altra cosa, e poi diciamo provo a concludere, mi interessa molto su quello che c'è scritto all'interno del DUP, cioè il ruolo di ASM. Noi su ASM, no, ASM oramai fa tutto, no? Fa i rifiuti, il verde, i trasporti, i servizi fondamentali, quindi è il comune operativo. Dal 2025 ASM non pubblica più un dato sul suo sito. Questo non vuol dire delegare a una struttura più operativa, vuol dire totalmente non dare più accountability, lo dicono quelli bravi, ma semplicemente non raccontare più che cosa succede e che scelte vengono prese all'interno di questa città. Su questo io credo che voi dovreste pretendere un'operazione di trasparenza molto seria, perché noi non sappiamo che tipo di affidamenti diretti fa, come li fa, noi non sappiamo se un servizio ci costa di più, ci costa di meno, se è conveniente, non sappiamo che obiettivi si è dati. Voi avete concentrato in mano a ASM tutte le scelte e tutte le, diciamo, le scelte di gestione che il comune non poteva fare. Se prima poteva sembrare una scelta anche corretta per certi aspetti, adesso inizia a diventare pericolosa. Dal 2025 non abbiamo più un documento, noi non sappiamo esattamente ASM che cosa fa. Stesso discorso, accendo anche un altro alert, è sulla cultura. Si continuano a affidare risorse pubbliche senza un confronto reale. Attenzione, gli affidamenti diretti, che continuano ad esserci, senza un reale beneficio sul territorio. Io mi ricollego a quello che dicevano i nostri consiglieri, avevate un'occasione unica, PNRR, per ricordarcelo, voleva dire Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, voleva dire dare soldi, dare investimenti per i giovani, per il futuro. Avete deciso di farci le strade, avete deciso di rimettere a posto le piazze, avete deciso di non fare politiche, avete abdicato totalmente alle politiche, politiche per i giovani, per i commercianti, per le nuove imprese, aprite artigiani, avete deciso di non fare niente. Parlo da un fallimento dell'attuale sindaco: nella scorsa consiliatura fece una politica, io me la ricordo, si chiamava Rieti Smart Village, investirono 15.000 euro, se non mi ricordo male, ma potrei sbagliare, per provare in tempi di Covid ad avvicinare qualche lavoratore a Rieti. Cioè gli si diceva, praticamente, era una politica di avvicinamento, gli si diceva se vieni a Rieti a lavorare, erano i tempi di Covid, ti diamo, non mi ricordo, 1.000 euro, 1.500, insomma, ti diamo qualcosa per attrarre dei giovani. È andata male? Probabile. Era un esempio di politica, forse. Voi avete deciso di smettere di fare politica. Restaurate i palazzi, restaurate l'esistente, mettete a posto le strade, ma non fate più politiche. Non avete più, e il DUP lo mostra, non avete più la voglia, l'intenzione, neanche a farci capire quali sono le politiche che ci porteranno da qui ai prossimi anni. Io credo che ci consegnerete una città probabilmente un po' messa meglio dal punto di vista dell'arredo urbano, ci consegnerete, non ci consegnerete delle scuole diverse. Io credo che Rieti sia più o meno dove l'abbiamo lasciata 4 anni fa, ovviamente questa è la mia lettura. Concludo chiedendo una cosa anche all'assessore al bilancio, però lo diceva prima il consigliere, quindi forse è vero, diciamo, mi era venuto solo un dubbio. 6 milioni di euro previsti per il 2026 di contravvenzioni, vuol dire 124 euro a persona, a Viterbo 20 euro a persona di multe. Noi abbiamo le multe più alte, siamo i quinti a livello nazionale, quindi sono veramente queste quello che ci aspettiamo, 6 milioni di euro di multe nel 2026, visto che siamo già un pezzo avanti, penso che un pronostico si possa già fare. Pensare che questa sia una politica ininfluente è abbastanza sciocco, le multe ce l'hanno i pendolari, ce l'hanno gli studenti, ce l'hanno i turisti e chi ci viene a trovare, diciamo, è un simbolo di quanto a volte non ci rendiamo conto che rendere attrattivo un territorio passa per tante cose, non solo queste.
Grazie consigliera per l'intervento. Il consigliere Angelucci, se possiamo far transitare il microfono verso di lui. Siamo abituati bene di là che ne abbiamo uno per ciascuno, no. Quasi. Non mi ha detto niente, qua ce ne sono due.
Grazie Presidente, io volevo intervenire perché ero proprio fuori dalla porta perché stavo parlando con delle persone, ma ho ascoltato e poi la parte finale qui in aula tutto l'intervento della collega Volpicelli che mi ha particolarmente stimolato e vorrei dire un paio di cose perché il bilancio non sono numeri, no? Il bilancio ci riconsegna un'idea, una strategia di una città, una prospettiva. Devo dire che l'ultima parte del suo intervento non solo mi ha colpito, ma insomma, ha fatto nascere qualche dubbio sul fatto che io e la collega condividiamo effettivamente la stessa città, che abitiamo nella stessa città. E spiego perché. Perché o io vedo Rieti con gli occhi di un inguaribile romantico, che può darsi, è anche un mio limite, oppure la collega vede Rieti con degli occhi eccessivamente rigidi. Mi spiego, vado proprio alle ultime parole, quando dice voi non avete fatto politica e poi cita delle misure messe in campo negli anni passati. Fermo restando che io non sono mai stato per l'assistenzialismo, almeno che nei casi più disperati, insomma, è ovvio, parto proprio da qui. Allora, io e per questo sono stato anche molte volte fatto oggetto di bersaglio. Appartengo, credo, alla più nobile tradizione culturale di questa città, che è quella del teatro dialettale, che ho condiviso per tanti anni anche con la mia cara amica assessore Giovanna Palomba, la quale darà conferma che i nostri maestri, Marchioni e tanti altri, ci dicevano una frase: io ti do un palcoscenico, adesso fammi vedere cosa sai fare. Credo che questa amministrazione abbia dato un grande palcoscenico a tutti i reatini e soprattutto al mondo dell'imprenditoria. Mi spiego meglio, consigliere e colleghi. Quando in una città arriva l'università, quando una città viene completamente rimessa a nuovo, beh, io credo che si tratti davvero di uno straordinario palcoscenico, nel quale poi però bisogna anche vedere gli attori come sanno muoversi. Se io ti consegno in ingresso, in entrata, migliaia di studenti che arrivano, che vengono ad abitare qui, che vengono a spendere qui, che vengono ad investire qui, ma noi davvero parliamo della necessità di assistenzialismo? Cioè la politica per la prima volta ha fatto in modo che questa città non si fermasse a 3-4 facoltà di professioni sanitarie, con tutto rispetto, mia sorella si laureò tanti anni fa in scienze infermieristiche, quindi io sempre apprezzato, ma oggi non stiamo parlando di questo. Oggi stiamo parlando dei miei studenti del quinto superiore, dell'odontotecnico, dell'Istituto Luigi di Savoia, che mi dicono: io provo a fare medicina a Rieti. Oggi parliamo di tante mie studentesse del corso sociosanitario del Luigi di Savoia che mi dicono: io provo a fare psicologia qui. Oggi parliamo di una città dove l'università non è più qualcosa di astratto, vedi 4-5 enti che si contendono il cappello sopra un indirizzo universitario. Oggi parliamo di una realtà che man mano si va sempre più consolidando. Oggi abbiamo un centro storico e tutto il suo perimetro sul quale, ma noi che facciamo politica, ma davvero, ma possiamo metterci a porre dei limiti su un'opera monumentale perché ancora abbiamo dei cantieri? Ma noi sappiamo qual è la portata di quei lavori, noi sappiamo cosa rappresentano e cosa rappresenterà in futuro tutto ciò che abbiamo messo a terra. Poi sta a noi certo dare una lettura, se è squisitamente preelettorale, diciamo, allora è certo, è chiaro che anche un giorno di chiusura di una strada diventa oggetto di comunicato stampa su Rieti Life, ma se siamo amministratori e guardiamo con prospettiva ciò che stiamo facendo, noi sappiamo, dobbiamo saper riconoscere il valore di tutte queste imprese, ripeto, monumentali, che abbiamo messo a terra. E voglio insistere sull'università, e credetemi, non è una deformazione professionale, no, assolutamente, ma badate bene che se oggi a qualcuno venisse in mente di aprire una lavanderia a gettoni in più, se oggi a qualcuno venisse in mente di aprire una copisteria in più, di aprire un luogo di ristoro, di aprire un caffè letterario, oggi a Rieti troverebbe il terreno culturale per poterlo fare. Il comune, la politica, ha messo il palcoscenico. Ora però c'è anche la capacità di essere imprenditori, lo stimolo, la voglia di guardare oltre. Certo, poi ovvio, se la politica da braccio, da spago, presta il fianco a polemiche dove noi riportiamo Rieti in una discussione che si va a intrecciare su quattro lampioni, lo scatto antropologico e culturale non lo faremo mai. Questo è il problema. Ed io, che ho vissuto, e lo dico in modo fiero, diverse stagioni, anche collocazioni, avrei detto oggi, se fossi rimasto nel perimetro del centro-sinistra: ma noi veramente andiamo a dire al centro-destra che non hanno fatto niente? Ma con che faccia ci andiamo? Ma per carità, poi contestiamo altre mille cose, per amor di Dio, ma qui siamo a Rieti, qui non siamo legislatori, siamo amministratori di una città. Ma è necessario prendere atto, e si è persa una grande occasione, cioè quella di creare una visione collettiva. Ma no, noi siamo chiusi, e quest'aula lo dimostra, assessore, purtroppo, in troppe occasioni, perché poi dobbiamo pensare a come collocarci, a quale strategia mettere in campo, come salvare forse lo scranno da consigliere comunale, a come rimettere in piedi un equilibrio che poi è tutta una partita interna, e non ci rendiamo conto che mentre facciamo questo noi stiamo consumando una possibilità che è vero, non è la nostra, non è di Alessio Angelucci che ha più di 40 anni e si è laureato più di 20 anni fa, però forse è di Maria Sole e di Caterina che sono le mie figlie, forse sarà dei vostri figli, dei vostri nipoti. La prospettiva politica è questa. Io non voglio citare qualcuno perché in bocca a me, per amor di Dio, non so proprio nessuno per poterlo fare, però ricordo che un personaggio che ha dato un contributo credo abbastanza importante al nostro paese Italia, si chiamava De Gasperi, diceva che lo statista non è colui che guarda le prossime elezioni ma le prossime generazioni, l'ha detto in un momento che era un po' più complicato del PNRR, l'ha detto a fine della Seconda Guerra Mondiale, quando diciamo probabilmente c'erano motivazioni molto più rigide e nobili per contrapporsi su tutto e in ogni caso non lo fecero. La Costituente, molte volte noi ci riempiamo la bocca sulla bellezza della nostra Costituzione, ma ci scordiamo come è nata la Costituzione. La Costituzione è nata quando si è capito che c'era in ballo qualcosa che era più del seggio alla Camera dei Deputati. Si è capito che bisognava ricostruire un tessuto culturale e etico di un paese e si sono messi tutti insieme e hanno lavorato insieme nelle differenze, ma non perdendo mai l'obiettivo principale, che era quello del bene supremo dell'Italia, punto. E noi non riusciamo a vedere il bene supremo della città di Rieti. Che miopia venire in quest'aula e dire la politica non ha fatto nulla, mi vergogno, perché poi si poteva fare meglio, ma io lo dico sempre ai miei studenti, tale volte mi vergogno, hai preso un bel voto, certo potevi fare meglio, lo dici perché è giusto, mai pensare di essere arrivati, chi è arrivato qui? Cioè abbiamo un bilancio e c'è ancora un sacco di problemi, vero, certo che sì, solo questo? La discussione si riduce a questo? E concludo dicendo che ciò che più mi lascia perplesso è che la percezione della città va da un'altra parte, l'avete capito talmente bene che avete necessità di parlare di quattro lampioni, di dire che qui c'è qualcuno che fugge perché non c'è nulla, perché la realtà alle volte fa male, fa molto male, la realtà è che Rieti ha veramente cambiato volto e lo sta cambiando. Ora sta a noi, secondo me, fare una scelta più che politica, ripeto, etica. Dividiamoci su tante cose, dove è sano dividersi, ma non diamo sempre una lettura e non trasmettiamo una lettura di una città che tanto non ce la può fare. A me è questo che fa arrabbiare da reatino, perché Rieti ce la sta già facendo. Domenica scorsa, l'ho detto prima ma voglio approfondirlo questo aspetto, io ho passeggiato a Porta Cinzia con la mia famiglia, vai da Napoleone, prendi un gelato, cammini, passeggi e ho ritrovato lungo quel tratto di strada tutte le generazioni, le compagne di classe delle mie figlie, adolescenti, gente di mezza età come me, persone molto più grandi di me. Ho ritrovato la città lì e credetemi, vi do una notizia, nessuno si è messo a parlare dei lampioni. Però in parecchi hanno detto una cosa, guarda, ci sono forse troppe serrande abbassate, ci sono troppi locali sfitti, certo qua c'è se potrebbe, noi dobbiamo agganciare questo certo forse si potrebbe fare e dare lo stimolo per dire è questo che vogliamo. Oppure qualcuno pensa che adesso, che vogliamo fare? Diventiamo imprenditori noi? Ci mettiamo a vendere noi, apriamo noi le copisterie, apriamo noi rosticcerie? Questo non lo possiamo fare noi, ma noi dobbiamo cogliere quella volontà di esserci e di essere protagonisti del nuovo corso della città di Rieti. Se noi insieme procediamo su questa strada, abbiamo fatto grande Rieti, altrimenti gli abbiamo dato un'altra mazzata. Sulle scuole poi, beh, intanto non è così, perché io e tutto il centrosinistra votammo insieme un ordine del giorno di un collega che ora non è in aula, votammo per una scuola che doveva farsi. Vogliamo ricordare come è andata a finire? Io proposi al centrosinistra all'epoca di andare avanti su quella vicenda della scuola di Campolognano, però non è che sono stato molto seguito, La votammo tutti quanti insieme quella scuola di Campolognano. Ci fu detto in consiglio comunale che ci regalavano i soldi, che ce la regalavano. Oh, a meno che io un po' che non ci passo davanti all'Aldamerini, meno che non è arrivata nel frattempo, non mi pare che ci sta. Oggi noi non stiamo a parlare di strane fondazioni che arrivano e ti donano scuole, oggi stiamo parlando di qualcosa che accade nel concreto. Semmai, allora, se proprio vogliamo parlare di scuole, facciamoci un'altra domanda, consigliera. Cominciamo a parlare allora di quello che potrebbe essere un domani il nuovo piano di dimensionamento scolastico, visto il drammatico calo delle natalità che abbiamo, di tutte le contrazioni di cattedra che ci saranno, che possono non riguardare me, che ormai so del ruolo, ma quanti colleghi sono preoccupati pensando a questo e a quali possono essere le strategie, non dico per invertire la natalità, magari ce l'avesse il Consiglio Comunale di Rieti, ma per fare in modo che un eventuale piano di dimensionamento scolastico non faccia male, e questo non con i comunicati stampa, ma sedendoci e cercando di ragionare, se proprio dobbiamo toccare il tasto scuole, perché ci fu una grande polemica. Ma ricordo che via Mosè di Caglio, per 20 anni, la provincia di Rieti, a guida centrosinistra, l'ha sempre destinata alle scuole che non avevano un'ubicazione dove stare. E non era mai successo nulla, quella scuola andava benissimo. I miei nipoti, i figli di mia sorella, entrambi sono in via Mosè di Caglio, si trovano benissimo, soprattutto si sentono sicuri. Raccontiamole queste cose. E quella scuola aveva senso di essere a pochi metri da lì, perché altrimenti avrebbe perso il bacino d'utenza di riferimento. L'abbiamo salvata una scuola storica, mentre si sta procedendo per ricostruire quella storica. La mia non è una storia alternativa, è semplicemente la narrazione delle cose così come sono. Poi magari se io domani volessi contestare il sindaco, perché politicamente credo di essere distante da lui, ne avrei di argomenti, ma su come stiamo facendo bella Rieti, beh, forse su questo non dovrebbe dividerci nulla.
Grazie consigliere, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego consigliere Petrangeli.
Sì? No, non mi sembra. Ah, qui sotto. Sì. No, sa che si è scaricato. Sì. No. Sì, grazie Presidente, non mi dilungherò troppo perché molte cose che hanno detto alcuni consiglieri che mi hanno preceduto le condivido. Parliamo di bilancio, quindi parliamo di politica, ma parliamo anche di numeri, e purtroppo i numeri sono impietosi. La marea di soldi che sono arrivati in maniera del tutto straordinaria grazie al PNRR, al PNC e alla ricostruzione post terremoto, permette all'amministrazione di nascondere i dati di un bilancio assolutamente disastroso. Dobbiamo essere tutti consapevoli che il comune di Rieti sarebbe andato in dissesto se non ci fosse stato un provvedimento ad hoc approvato dal Parlamento nella fine del 2024. Siamo ancora in procedura antidissesto e lo saremo per tanti altri anni ancora, perché sostanzialmente da un certo momento in poi colpevolmente non si sono rispettati i patti che avevamo preso con la Corte dei Conti e gli impegni che ci eravamo presi di fronte allo Stato con il piano di rientro approvato e entrato in vigore nel 2013. Quindi siamo ancora in piano di riequilibrio economico e finanziario, siamo ormai da diversi anni in disavanzo e continuiamo ad essere un comune strutturalmente deficitario. Per essere definito strutturalmente deficitario, degli 8 requisiti, ne parlavo prima con il dirigente, Se 4 non vengono rispettati, sei dichiarato strutturalmente deficitario. E ce ne sono due di questi che secondo me sono particolarmente gravi, perché qui non si tratta di non rispettare i 30 giorni nel pagamento delle fatture, che è pure una cosa ed è una prescrizione che va rispettata. La nostra capacità di riscossione è al di sotto del 47% delle entrate e è insostenibile il recupero del disavanzo a carico dell'esercizio corrente. Questo significa, parlando come si è detto poc'anzi del futuro, che questo bilancio così com'è non si reggerà nel prossimo futuro. Questo lo dite voi nella nota integrativa che probabilmente è scritta da le società che vengono in qualche modo incaricate di aiutare gli uffici di elaborare i documenti programmatici del bilancio. All'inizio, a pagina 42 di questa relazione, c'è scritto chiaramente che ci sono quattro elementi, quattro fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo va ponderata. Questo significa che così com'è il bilancio in futuro non reggerà, ossia le entrate strutturali e correnti non sono sufficienti a coprire la spesa che purtroppo ogni anno aumenta di più senza avere il cittadino un aumento della qualità dei servizi erogati. Quali sono questi quattro fenomeni? Il costo del personale, l'eccessivo indebitamento, l'eccessiva esposizione per interessi passivi e la nostra partecipazione in società, in enti strumentali, che evidentemente determina un'eccessiva rigidità nel nostro bilancio. Questo lo dico perché una valutazione di carattere generale va fatta prendendo in considerazione quello che è successo nel recente passato e quello che potrà succedere in futuro. Questo è un bilancio di previsione, quindi per sua natura il bilancio deve, alla fine, entrate e uscite devono essere della stessa entità, altrimenti non sarebbe un bilancio. Lo andremo a verificare nel consuntivo, lo andremo a verificare adesso quando faremo il consuntivo del 2025, ma il problema di questo comune è che in una situazione normale e ordinaria, senza contributi extratributari e senza finanziamenti straordinari e eccezionali, purtroppo questo comune non regge la spesa corrente che negli ultimi anni è stata colpevolmente aumentata senza aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini. Il PEF, ossia il piano economico e finanziario per la gestione dei rifiuti, non è stato approvato. Io dico che molto probabilmente ci sarà un aumento del PEF e quindi un aumento della Tari, da un lato fisiologicamente perché c'è l'aumento dell'energia e quindi è probabile che ci sia un aumento del PEF, ma poi perché non siamo nelle condizioni di controllare la qualità dei servizi che vengono erogati ai nostri cittadini. È stato detto e ripetuto, stiamo al massimo di alcune imposte locali e purtroppo laddove si può intervenire non siamo nelle condizioni di gestire, perché se negli ultimi anni è aumentata quasi del 20% la Tari, evidentemente non ci sono state le valutazioni giuste per fare in modo che il servizio sia di qualità ma costi di meno ai nostri cittadini. Altro elemento da evidenziare: la scarsa capacità di incassare di questo comune. È inutile che noi in ogni preventivo facciamo delle previsioni ottimistiche sul fatto che si incasseranno tanti soldi che poi potremo spendere. Se non lavoriamo sul miglioramento e l'ottimizzazione della nostra capacità di riscossione e non ci togliamo da questo requisito negativo, ossia che le nostre entrate derivano da meno del 47% delle entrate derivano dalla nostra capacità di riscossione, questo comune in futuro non si reggerà. Lo dite voi, e questa è la considerazione che hanno fatto i consiglieri che mi hanno preceduto e che purtroppo disegnano una situazione di grande criticità e di grande difficoltà. Noi viviamo le vicende cittadine in maniera un po' strabica, perché ci sono tantissimi cantieri in funzione, ci sono comunque tanti soldi che stanno arrivando, che sono arrivati sul territorio, ma la realtà vera è quella che sta scritta in questo bilancio. Quando passerà l'ubriacatura dei fondi PNRR, PNC e della ricostruzione post terremoto, noi ci ritroveremo in ginocchio con un bilancio che non è in grado di sostenere le attività istituzionali dell'ente. Siccome l'assessore dovrà fare le repliche, io chiudo il mio intervento chiedendo all'assessore come pensa di risolvere le questioni poste da voi, o meglio dai vostri collaboratori, alla pagina 42. In che modo noi interveniamo su questi quattro fenomeni, che qui c'è scritto in maniera, come dire, non troppo esplicita, ma si capisce. Se non si interviene, se non si fanno degli interventi strutturali in questi quei quattro elementi, questo bilancio non si reggerà nel futuro. Quindi quest'anno nel bilancio preventivo i conti tornano, vedremo se torneranno nel bilancio consuntivo, ma nel futuro questa situazione è insostenibile, lo dite voi nei vostri documenti, e quindi mi auguro che l'assessore abbia una ricetta per evitare come dire, danni e guai peggiori. Grazie.
Grazie consigliere Petrangeli. Adesso c'è qualcun altro consigliere che vuole intervenire? Quindi facciamo intervenire l'assessore.
Grazie Presidente, devo dire che ci sono stati degli interventi molto stimolanti anche in relazione a quella che è la programmazione da parte di questo ente delle risorse da mettere a disposizione per una politica anche di investimento oltre che di risanamento. L'ho detto io nella mia relazione sintetica e discorsiva al DUP, laddove ho messo in evidenza che l'amministrazione dovrà lavorare e continuerà a lavorare per mettere in equilibrio la sostenibilità economico-finanziaria di questo ente, anche in relazione all'ingresso dal 2027 della nuova contabilità economico-patrimoniale accrual, e che ovviamente, come scritto nel testo di legge, determinerà degli effetti anche in relazione ad una corretta imputazione, ad una corretta valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare. Alcuni spunti però meritano di alcuni ragionamenti sulla scorta di quello che è stato detto dagli interventi dei vari consiglieri. Prima di tutto, parto dal piano città ricollegandomi al discorso della riqualificazione degli interventi che stiamo portando avanti sul nostro patrimonio immobiliare. Il piano città, e mi riferisco al consigliere Vassallo, non so se ha parlato con il collega Rositani, ma sicuramente non da me è venuto fuori, diciamo così, la disponibilità a portare in commissione e poi in consiglio comunale un aspetto di una convenzione che è demandata esclusivamente alla Giunta. Il piano città ad oggi, siccome è un indirizzo politico che va adottato in Giunta, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 267 del 2000, che prevede che le convenzioni tra enti debbano passare prioritariamente in Giunta, a meno che non si voglia intervenire sul patrimonio immobiliare vendendolo, e quindi la competenza poi sarà spostata dall'aula della Giunta a quella del Consiglio Comunale per fare insieme delle riflessioni. Primo aspetto su cui però vorrei sottolineare una cosa. Io credo che si possa disquisire e sicuramente si possa criticare l'amministrazione, perché poi il DUP, così come il bilancio di previsione, si presta a qualsiasi tipo di critica, a fantasiose ricostruzioni come il fatto che si confonde l'anticipazione di tesoreria con il fondo anticipazione di liquidità, che sono due cose ben diverse e che noi erediamo dalla precedente amministrazione, anzi da quella che ci ha preceduto nei 10 anni precedenti a questo. Sul programma del personale credo che abbiate letto la nota integrativa, nonostante avessimo ulteriori margini di spesa per il personale, ci siamo attestati ad una spesa che si aggira intorno ai 13 milioni e 700 mila euro, e abbiamo con questa programmazione puntato ad una valorizzazione non solo della parte dirigenziale ma anche di quella relativa ai funzionari in settori strategici a partire da quello del bilancio, oltre che per quanto riguarda l'implementazione del numero dei vigili urbani. Per quanto riguarda la SOGEA è stato ricordato dal Collegio dei Liquidatori in una commissione apposita che io ho ritenuto di dover convocare per portare all'attenzione di tutti i consiglieri lo stato dell'arte. Noi oggi siamo in una condizione in cui, pur avendo formulato una proposta in assemblea dei soci da proporre al Comune di Amatrice, questi l'ha rigettata, e quindi per esclusiva competenza del Collegio dei Liquidatori, che non dovevano assolutamente passare attraverso l'aula del Consiglio Comunale perché il compito spetta ai liquidatori, hanno deciso di azionare una procedura di ristrutturazione del debito che è al momento sotto l'egida dell'asseveratore. Tant'è che l'asseveratore, questa notizia di qualche giorno fa, ci chiederà a breve l'approvazione del bilancio 2025 per fare in modo di avere tutti gli elementi e proporre un accordo tra virgolette giudiziale tra i due unici creditori, che sono il Comune di Rieti e il Comune di Amatrice. Credo che non risponda al vero, ci sia stato uno svarione da parte del consigliere Vassallo quando ha affermato che i fondi PNRR noi li utilizziamo per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati, quindi non credo che sia come si legge dal bilancio, anche perché sottoposti a rendicontazione, non credo che sia un'affermazione che corrisponda al vero. Io faccio alcune riflessioni anche alla luce di quello che ha detto il consigliere Angelucci. Le amministrazioni si connotano per essere legate da un filo invisibile, che è quello della continuità amministrativa. Sicuramente questa amministrazione ha ereditato ingenti somme intercettate dalla precedente, ma è indubbio che questa amministrazione sta dimostrando di avere le capacità per mettere a terra quei finanziamenti. I ritardi nell'esecuzione dei lavori certamente non sono imputabili all'assessore, ma a questioni di natura tecnica evidentemente, così come sta, e questo è indubbio che vada riconosciuto a questa amministrazione, sta intercettando finanziamenti per portare in questo territorio risorse che mai prima si erano viste da un punto di vista sportivo, da un punto di vista turistico, da un punto di vista della riqualificazione del patrimonio immobiliare. E non a caso prima ho ricordato i fondi del piano città, che arriveranno dopo una disamina di un piano di fattibilità tecnico-economica rispetto agli indirizzi che questa amministrazione darà al piano città e che saranno sicuramente condivisi dall'aula del Consiglio Comunale. Due su tutti, come non ricordare i 200.000 euro che l'Aquila, capitale della cultura, ha destinato all'amministrazione comunale di Rieti anche per riqualificare questo territorio che rientra tra i territori disagiati dell'Appennino centrale. Come non ricordare un finanziamento di 2 milioni di euro che arriverà per i campionati mondiali di volo a vela nel 2027, così come il finanziamento regionale grazie all'amministrazione Rocca per quanto riguarda gli europei di atletica under 18 che si svolgeranno a luglio 2027 in questa città. E vorrei ricordare, pur non essendo un tratto di strada di competenza esclusiva del Comune di Rieti, il finanziamento che il Ministero dei Trasporti ha destinato ai 14 chilometri di allargamento della Salaria, che porteranno inevitabilmente benefici a questa città, così come porteranno benefici a tutte quelle persone, a tutti quei studenti universitari che hanno scelto questa città come sede universitaria. È chiaro che questa università non l'ha fatta questa amministrazione. Ha ereditato delle politiche di sviluppo in senso universitario che erano state evidentemente pensate e progettate da amministrazioni precedenti, dalla provincia a guida del centrosinistra, dalla regione a guida del centrosinistra, ma è indubbio che questa amministrazione ha saputo cogliere delle opportunità che evidentemente o non c'erano state per le precedenti amministrazioni o perché le precedenti amministrazioni non avevano saputo cogliere. Penso che questo debba essere riconosciuto se vogliamo fare una disamina reale, effettiva, chirurgica e anche onesta, direi, forse un termine improprio per parlare di bilancio, rispetto a quello che c'è scritto nel DUP e quello che c'è scritto nella nota integrativa. Lo sforzo, e chiudo, l'ho detto quando ho presentato questo bilancio di previsione, è sicuramente tenere in piedi i conti. Le leve di sviluppo le stiamo portando avanti, ci si critica perché facciamo riscossione e poi si dice che dobbiamo aumentare le entrate. Credo che lo strumento, io non l'ho interrotta consigliere Petrangeli, lo strumento che stiamo mettendo in piedi e che discuteremo più avanti, che permetterà ai cittadini, alle imprese di pagare i tributi che non sono stati onorati nel passato senza sanzioni e senza interessi, vada in questa direzione. Credo che a questa amministrazione possa essere rimproverato tutto, meno di non aver avuto e non dimostrare la capacità di intercettare finanziamenti e di mettere a terra esigenze reali per questo territorio, attraverso anche la consapevolezza che abbiamo di dover mantenere il bilancio in equilibrio, perché questo è il compito che ci è stato dato dalla città. Grazie.
Ecco, ripreso. No, si era spento, Andrea, niente. Allora, possiamo considerare esaurito il... Scusate, io mi sono allontanato un attimo. La discussione d'aula per il DUP e il bilancio. Sì, quindi siamo in fase di replica dell'assessore. Quindi possiamo procedere alla votazione, ovviamente separata. Faremo due votazioni per il DUP e per il bilancio. Prego, dottoressa.
Sinibaldi, Aguzzi, Angelucci, Avetti, Bigliocchi, Bizzoca, Broccoletti, Carlucci, Carrozzoni, Di Marco, Domeniconi, Emili, non c'è, Evangelista, Fagiani, Falcetti, Giraldi, sì. Grillo, Grillo Giovanni, Guadagnoli, Labonia, Leonardi, Maffei, Paris, Petrangeli, Principessa, Purificati, Raimondi, Ramacogi, Tosoni, Ubertini, Valentini, Vassallo, Volpicelli, sempre 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contrari, 18 favorevoli e 8 contrari, Presidente. Ah,
18 favorevoli e 8 contrari, quindi la delibera è approvata, per l'immediata esecutività, per alzata di mano, favorevoli.
Come sopra.
Okay. Aspetta, contrari.
Ah, vabbè, come sopra. Io.
Favorevoli.
Okay.
A fretta o a fame, dottore? Adesso procediamo con la votazione del punto 4, che è il bilancio. Prego, dottoressa.
Sinibaldi, Aguzzi, Angelucci, Avetti, Bigliocchi, Bizzoca, Broccoletti, Carlucci, Carrozzoni, Di Marco, Domeniconi, Emili, non c'è, Evangelista, Fagiani, Falcetti, Giraldi, Grillo Arianna, Grillo Giovanni, Guadagnoli, Labonia, Leonardi, Maffei, Paris, Petrangeli, Principessa, Purificati, Raimondi, Ramacogi, Tosoni, Ubertini, Valentini, Vassallo, Volpicelli,
Come 18 favorevoli, 8 contrari. Come prima, per l'immediata esecutività, per alzata di mano, favorevoli, contrari, stessa votazione. Bene, passiamo ora a trattare il punto 5, che è l'approvazione del contratto di servizio tra Comune di Rieti e Consorzio Sociale, relazione all'assessore Palomba. Quale? Mi date certificazione della commissione per cortesia relativamente a questo punto? Mi era arrivata la certificazione del presidente, un attimo che la rivediamo. No, io ho la consigliere Vassallo, io ho la certificazione del presidente di commissione, su qui. Eccola. Cioè, questa è la certificazione di Giovanni Grillo. Giovanni Grillo conferma che questa è la sua firma. Sì, a posto. Vai.
Ma lui certifica, no?
Allora, buongiorno a tutti. In realtà, consigliere Vassallo, la commissione fu brevissima perché non ci fu proprio motivo di discussione. Ritengo che anche adesso debba scorrere abbastanza bene la mia brevissima illustrazione, perché si tratta di rinnovare il contratto di servizio in vigore già ormai sin dalla nascita del Consorzio Sociale. Unica modifica riguarda la durata, perché in ossequio anche a quella che era stata la volontà manifestata negli anni precedenti, la durata è stata spostata a 3 anni, quindi in precedenza erano previsti 2 anni, ora con il nuovo contratto abbiamo previsto una durata triennale. I rapporti regolamentati e regolati dal contratto sono quelli già noti, quindi disciplina appunto i rapporti intercorrenti tra il consorzio sociale e i comuni consorziati. Non è cambiato nulla nella sostanza, ripeto, se non la durata, e abbiamo ovviamente tolto tutta quella parte inerente i pagamenti dovuti dal comune di Rieti, perché abbiamo dato seguito e ottemperato a tutti gli adempimenti nei confronti del consorzio.
Quindi siamo arrivati a scadenza e adesso lo proroghiamo?
Sì, rinnoviamo il contratto. In realtà
perché è scaduto quello originale?
Sì, esatto. Che era sempre di 2 anni in 2 anni. Poi c'è stata una fase in cui nessuno lo ha, diciamo, formalmente rinnovato. Abbiamo ritenuto giusto che fosse opportuno. Sì, 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 diciamo che il contratto è stato predisposto dal segretario del Consorzio Sociale, per cui adesso è triennale e verrà inoltrato, già lo è stato inoltrato a tutti gli altri comuni che faranno i nostri stessi passaggi per poi approvarlo in seno all'Assemblea.
I finanziamenti regionali sono diventati triennali, quindi c'è più senso.
Sì, sì, ma infatti, ma anche se di fatto noi non abbiamo avuto un periodo in cui non l'abbiamo rinnovato, poi comunque tutti i finanziamenti arrivano lì, per cui tra l'altro lo statuto prevede una durata fino al 2040.
Anche il resto della provincia ci sta seguendo.
Sì, 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 anche sulla base dell'indicazione dell'assessore Maselli, sicuramente, e tant'è che anche l'assessore Maselli ha sollecitato gli altri comuni a consorziarsi.
Allora, c'è qualche collega che desidera intervenire? No. Perfetto, allora possiamo passare alla votazione. Prego, dottoressa.
Sinibaldi, Aguzzi, Angelucci,
sì.
Avetti, Bigliocchi, Bizzoca,
sì.
Broccoletti, non c'è. Carlucci, non c'è. Carrozzoni, sì. Di Marco, Domeniconi, Emili, Evangelista, Fagiani, Falcetti, non c'è, Giraldi, Grillo Arianna,